Ben trovati a tutti, siamo arrivati a una parasha importantissima, chi ti sa, ma come di consueto prima di cominciare con la parasha leggeremo il 20-121, dopo tutto quello che è successo l'ultima settimana. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti a oggi il mondo è cambiato. Sappiamo tutto quello che è successo in Iran. Wow, grandi, grandi miracoli, grandi passi avanti verso la pace. E ringraziamo Hashem veramente di tutti i miracoli che sta facendo succedere al mondo, che un tiranno del genere venga eliminato. La minaccia più grande al popolo ebraico, a Israele, che è il capo di tutto questa. È un miracolo. Stiamo vivendo indubbiamente un periodo storico senza eguali. Wow, dobbiamo essere veramente consci e ringraziare Hashem ogni giorno di tutti i miracoli. Sì, è vero, purtroppo i nostri fratelli in Israele non riescono a dormire, purtroppo missili tutto il tempo, devono correre. Però Baruch Hashem, il mondo sta andando verso una direzione migliore. Quando una persona del genere che fa subbuglio nel mondo intero viene eliminata, è un giorno di festa per il mondo intero. Perciò leggeremo questi due salmi per ringraziare Hashem di quello che sta facendo nel mondo, per portare la pace al mondo, per proteggere i nostri soldati, per proteggere i civili, per proteggere tutti gli innocenti del mondo, tutti, in Iran, non Iran, dovunque siano innocenti, che Hashem possa proteggere i civili e che Hashem possa, come c'è scritto, che quando arriverà Mashiach, tutto il male nel mondo verrà eliminato, l'impurità e il male. Sta succedendo, è una realtà, quella di Mashiach, che sta veramente succedendo e ogni giorno vediamo un passo in avanti. Dobbiamo soltanto crederci, viverlo e avere auspicio che veramente questo possa succedere al più presto possibile, senza che nessuno si faccia male. Perciò 20-121 la Mnaseach Mismore Davidi Ancha Adonai B'Yom Sarah Yezakech Hashem Liyakov Yishlach Ezecha Mikodesh Umitzioni Sadeka Yizkor Kol Minchotecha Ve'olat Chayita Shnei Sela Yitel Lecha Kirbabecha V'chol Atzatcha Yemalei Nireina B'shotecha V'shem Eloheinu Nidgol Yemalei Adonai Kum Shalotecha Ata Yadati Kiyoshi Adonai Meshichot Yedmish Mekusho Bikvorot Yesha Yemino Ele Varechev ואלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושיע המלך יענינו ויום קוראינו שיר למעלות ישראל ידי הרים יעני בו יזרי יזרי מים אדוני יצא שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שמרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צירך יגיב נחי יבא משתמש ולא יקק ולך ולילה אדוני שמוך מקורא שמר נפשך אדוני שמור צאתך וביחד מתי בדלם כפוס הישראל כרפואה שלמה פרים פרפה Yitzhak ben Yocheved, chiediamo a tutti per favore di mettere qualche moneta in Tzedakah. Parashah di chi ti sa. Parashah di chi ti sa, oltre a essere la mia parashah, la parashah di David Camerini, qui presente, perciò auguri, è una parashah fondamentale, molto importante, che parla di un fatto sgradevole nella storia, di una macchia nella storia del popolo ebraico, che è ovviamente il peccato del vitello d'oro. Ma prima di addentrarci nel perché, nel per come, tutto quello che studieremo stasera a proposito di questa cosa qua, vorrei aprire con una storia, un aneddoto. Siamo qualche anno addietro, qualche centinaio di anni addietro, e c'era questo sarto in questo piccolo paesino, villaggio, che lui da zero, pian piano, viene conosciuto in tutti i dintorni per la sua bravura. Un sarto che fa una grande gavetta e tutti lo conoscono per la sua precisione, per la sua bravura, e diventa molto molto famoso. Un giorno il re, niente meno che il re, sente della sua bravura e gli commissiona di fare un vestito reale per lui. Benissimo. Il sarto va, lavora, gli fa questo vestito, lo porta al re e il re, come lo vede, gli dà il vestito indietro, lo caccia via e dice: ma cos'è questo vestito che mi hai fatto? Io ho sentito che tu eri il più bravo in città e questo e quest'altro. Non mi è piaciuto, vattene via. Potete immaginare come si sentiva questo sarto, che era il più bravo di tutti e il re non l'ha piaciuto. Cosa fa? Va dal rabbino. Dice: Rav, è successa una cosa del genere, non so spiegarmelo. Ho lavorato in un modo preciso, come faccio sempre. Tutti sono contenti, però lui non è contento. Il Rav gli dice: fai così, prendi questo vestito così com'è, scucilo e ricucilo da capo esattamente, non cambiare misure, non cambi niente, semplicemente scucilo e ricucilo da capo e vai dal re. Lui fa così, non capisce che tipo di strano consiglio il Rav gli stia dando, ma ascolta, fa, scuce, ricuce, lo porta al re. E il re questa volta dice: wow, che bel vestito, finalmente quello che cercavo, quello che volevo, e mi dà tanti tanti complimenti. Poi torna da Rav e dice: ma Rav, spiegami un attimo, cos'è che è successo qua? Io ho fatto esattamente la stessa cosa. Lui dice: sì, il vestito era esattamente lo stesso, tu non eri la stessa persona. Dice così: quando tu hai fatto la prima volta il vestito, eri pieno di te stesso, orgoglioso di te stesso, felice. Ah, anche il re ha capito quanto io valgo, quanto io sono bravo e così via. Perciò la tua troppa sicurezza, la tua essere pieno di te stesso, il tuo essere orgoglioso ha rovinato un po' tutta la storia. Quando invece tu hai visto che al re non è piaciuto, la tua superbia è scesa in basso, la tua superbia si è sgonfiata, e la seconda volta, quando hai fatto il vestito, non l'hai fatto più con orgoglio, col petto gonfio, ah, io sono bravo, l'hai fatto con umiltà. La seconda volta che hai fatto con umiltà, allora qualcosa è cambiato anche in cielo. Sappiamo che il re che c'è in basso, a Purim l'abbiamo studiato, no? Che il re che è in basso in realtà rappresenta il re che è in alto. Perciò ogni re, questa è una legge, ogni re che c'è nel mondo è un po' un modo di una continuazione del re in alto. Ovviamente un re tiranno no, ma un re bisogna rispettarlo, c'è una benedizione speciale quando vediamo un re e così via. Perciò qua dice: in quel momento che tu eri cuore rotto e eri pieno di umiltà, al re in alto è piaciuta la tua umiltà, perciò anche al re in basso è arrivata questa idea della tua umiltà. Tutta questa storia per dirci che quando gli ebrei hanno la differenza che c'erano tra le prime tavole della legge e le seconde tavole della legge. Le prime tavole erano gli ebrei avevano un po' perso la loro umiltà. Hanno visto che Dio sceglie tra tutte le 70 nazioni, sceglie il popolo ebraico per dare a noi la Torah. La Torah è un libro che deve aiutarti a diventare umile, a diventare tutt'uno con Dio. Invece, in quella situazione, gli ebrei cosa avevano fatto? Avevano perso la loro umiltà. Come è stato? Ah, Dio ha scelto noi in mezzo a 70 nazioni. Vuol dire che siamo speciali. Questo sentirsi speciali ha rovinato la loro purezza, la loro umiltà. Perciò quando Mosè è sceso e ha visto il peccato del vitello d'oro, perché gli ebrei hanno peccato il vitello d'oro? Perché ormai erano pieni di se stessi. Quando una persona è troppo sicura di sé, pensa che tutto gli è dovuto, tutto gli è permesso, può fare tutto, lui capisce meglio di tutti. E questa è stata la causa principale del loro sbaglio, il fatto che loro erano troppo pieni di se stessi, perciò cosa è successo? hanno sbagliato, hanno corrotto la loro umiltà e questo ha fatto sì che loro sbagliassero. Quando una persona sbaglia è perché è troppo sicura di aver capito tutto. La troppa sicurezza, per quanto sia bene essere sicuri, ma la troppa sicurezza in sé rovina la tua umiltà. E quando la tua umiltà è corrotta, Hashem non è contento. Perciò quando Mosè ha rotto le tavole, le ha frantumate, come vedremo anche più tardi, Dio dice: bravo Mosè. Hai fatto bene, perché Mosè all'inizio si era sentito a disagio. Com'è possibile? Dio mi ha dato un qualcosa per gli ebrei e io senza chiedere permesso le ho rotte? Allora subito Dio interviene dicendo: Yashar Kochacha, Sheshibat Taluchot, bravo Mosè, che hai rotto le tavole della legge. Perché? Perché così facendo hai frantumato non soltanto le tavole, ma hai frantumato la gava, la troppa fierezza degli ebrei. Perciò hai portato a loro la rottura della loro fierezza, hai portato a loro umiltà. Adesso, quando io darò a loro le seconde tavole della legge, allora sì che le meriteranno. Perché? Perché sono tornate a essere umili come lo erano in principio quando io li ho scelti come il mio popolo. Perciò qua vediamo, stasera andremo a appunto a capire com'è possibile che gli ebrei abbiano peccato di un peccato così grave, tradire Dio, idolatria e tradimento a Dio. Com'è possibile che dopo soltanto 40 giorni da quando loro hanno ricevuto il dono della Torah, perché come funzionava? Dio a Shavuot ha detto i 10 comandamenti. Gli ebrei erano sul Sinai, ha detto i 10 comandamenti verbalmente. L'indomani Mosè sale sul Sinai per ricevere proprio le tavole fisicamente. Perciò prima Dio ha detto i 10 comandamenti, altrimenti come facevano a sapere che non si può fare idolatria? Dio gli aveva già detto verbalmente, io sono tuo Dio e non avrai altri dei in fuori di me. Perciò sapevano già che l'idolatria non si può fare. Poi dopo, quando Mosè è rimasto 40 giorni sul Sinai, al cospetto di Hashem a studiare giorno e notte, scendendo con le tavole, poi le ha rotte. Perciò questo era 40 giorni dopo che loro avevano sentito che Dio li ha sposati, che Dio ha detto i 10 comandamenti. Perciò com'è possibile, dopo così breve tempo, che loro facciano uno sbaglio del genere? Dice il Talmud. È come se in mezzo a un matrimonio, uno dei due coniugi va a fare adulterio. In mezzo al matrimonio, siamo appena sposati. Dice Hashem a Mosè, come sappiamo, la famosa frase, Hanichali, Mosè, permettimi, lascia che io elimini questo popolo, che dopo 40 giorni fa un peccato, e faccio di te una nuova nazione. Ma Mosè invece risponde quello che noi sappiamo. Mosè ha detto piuttosto: cancellami dalla Torah, ma se cancelli loro, cancelli anche me. Io sono con loro, io devo difendere loro. E Mosè non accetta nessun modo che di ricevere un altro popolo a nome suo e cancellare questo popolo. Fa: devi per forza trovare perdono per questo popolo. C'è una frase molto che noi adesso baseremo il nostro studio su questa frase qua, capitolo 32, la frase 34, e dice così: e ora, dice Dio a Mosè, e ora va, conduci il popolo al luogo di cui ti ho parlato, ecco il mio angelo ti precederà. Poi dice così: nel giorno in cui colpirò, mi ricorderò anche di questa loro colpa. Vuol dire che Dio qua accetta la preghiera di Mosè di perdonare il popolo, però dice: non dimentico totalmente quello che mi hanno fatto, ma non li punisco subito. Ok, io volevo ucciderli e far di te una nuova nazione. Va bene, Mosè, ascolto le tue parole. Tzaddik, dice Hashem, ascolta, però sappi che non li ucciderò subito come dovrei fare, però la loro colpa la diluisco ogni volta che io li dovrò colpire per un qualcosa che hanno fatto, metterò un pochettino anche, diluisco anche un po' di questo peccato qua, così negli anni questo peccato verrà cancellato. E finora, ogni volta che c'è un qualcosa di grave sul popolo, è perché è mischiato ancora, stiamo ancora pagando del peccato del vitello d'oro, che Dio, ripeto, ha diluito, anziché eliminarci, ha voluto diluire. Qua vuol dire, dice, mi ricorderò. Il peccato del vitello d'oro mi ricorderò. In futuro, ogni volta che li colpirò, metterò anche un po' di questo. Allora, qua sembra che Hashem chiaramente non dimentica, che Dio non dimentica questo peccato. Ma noi sappiamo che la Teshuvah, studiamo sempre questo, no? Che la Teshuvah, che una persona si pente e torna sui suoi passi, può cambiare le sorti di un popolo, di una persona. Addirittura la legge dice che quando una persona fa teshuva, una persona che si pente e cambia il suo modo di vivere, ein maskirin davar o chatzi davar be yom hadin, non si, quando arriva il giorno di giudizio, dall'alto non li, chi ha pulito la sua fedina penale, chi ha fatto teshuva, non si ricorderà, non si dirà niente di quello che lui ha fatto in passato. Non diremo, ah vabbè, ma tu una volta eri così. No, chi fa teshuva, chi si pente, cancellato, pulito. Non si ricorderà dall'alto niente di quello che ha fatto. Allora, com'è possibile che qua invece Dio scriva, nel giorno mi ricorderò? È come se qua c'è un contrasto tra quello che la Torah scrive e quello che i maestri studiamo da sempre. Noi sappiamo che anche 3 volte al giorno, durante la Amidah, la preghiera principale, cosa diciamo? Slach lanu avinu, perdonaci. Ogni giorno chiediamo perdono a Dio. E poi finiamo, Baruch Ata Hashem, Chanun Amar Bei Slach, benedetto tu che hai misericordia e perdoni. Perciò facciamo una Berakha dicendo che Dio perdona. Allora, com'è possibile? Qua dice che ogni volta ricorderò una nostra colpa e anche questa colpa la ricorderò in ogni relazione, vuol dire c'è da capire qua come è possibile. Perciò riassumendo, leggendo la Torah, sembra che c'è scritto chiaro tondo, io mi ricorderò. E invece dagli insegnamenti che impariamo dai nostri maestri, vediamo che la Teshuvah cancella tutto. Cerchiamo di capire cosa vuol dire questo contrasto, a priori che c'è un contrasto. Noi sappiamo che in ogni relazione ci sono degli sbagli. Siamo umani, marito e moglie, amici, soci. Si può avere delle relazioni, ma si può anche avere degli sbagli, si può bisticciare, litigare, non capirsi. Però, quando si è civili, ci si perdona, ci si chiede scusa. Proviamo a immaginare se 2 persone litigano. E la moglie dice al marito, o viceversa, non me lo dimenticherò mai quello che mi hai fatto. Come puoi basare un matrimonio sapendo che il tuo coniuge ti dice quello che mi hai fatto oggi me la leggo al dito e non me lo dimenticherò mai? Stronchi proprio un qualsiasi futuro di rapporto. Ma in realtà bisogna imparare e proprio dai propri sbagli, noi dobbiamo migliorare. Gli sbagli che noi facciamo sono occasione di poter cadere in basso per capire quanto in basso è brutto, per apprezzare quanto si sta bene vicino a Hashem. Come il video che oggi, il short di oggi, che abbiamo spiegato che proprio tramite la distruzione delle tavole della legge, loro sono arrivati a un livello più alto. Prima, appunto, erano basso livello, ma nelle seconde tavole, proprio una distruzione ha riportato una connessione a Dio molto più profonda. Perché molte volte è così, quando c'è un litigio, quando c'è qualcosa che rompe, poi quando si torna a essere uniti, quando ci si parla, ci si chiarisce, il rapporto diventa molto più intenso di quello che era prima. Perciò a volte una rottura porta a una ricostruzione più forte. Perciò qui dice, in realtà bisogna imparare a migliorare dagli sbagli. Gli sbagli sono un'occasione per dire wow, questo punto non lo conoscevo, bene che è successo adesso, ci siamo chiariti adesso, possiamo andare avanti a essere ancora più legati di prima. Noi sappiamo che Ein davar ha'omed lifnei ha'teshuva. Non c'è niente che possa resistere davanti a una persona che fa teshuva sincera. Questo è quello che dice. Però vediamo che nel Talmud, nel trattato della Berachot, dice in realtà l'opposto. C'è un passo in Isaia, profeta Isaia, che chiede così: può forse una donna, questo è il trattato di Berachot, porta questo passo di Isaia, che dice così: può forse una donna non avere compassione del bimbo che porta in grembo? Una madre che è incinta può non avere compassione del proprio bimbo che lei porta in grembo? E anche se a volte ci sono madri che abbandonano i figli e li dimenticano, che anche lì è molto raro, ma succede, c'è anche questo, dice Isaia, anche se c'è una madre che con tutto l'istinto materno che possa avere, può succedere che a volte una madre possa fare qualcosa a uno screzio, dice Isaia, Hashem non dimentica. Hashem non dimentica mai i suoi figli. Dicono gli ebrei ad Hashem, ah, tu non dimentichi nulla? Dice Hashem, i peccati sì, li dimentico. Le buone azioni non dimentico. Vedete? Qua il Talmud porta un'altra frase per farci vedere che in realtà Hashem dice sì, io dimentico le cattive azioni, le buone azioni io non dimentico. Ma questo di nuovo va in contrasto con quello che abbiamo letto prima, che Dio ricorderà in eterno il nostro peccato. Perciò di nuovo abbiamo diverse prove dal Talmud e da altri maestri che dicono come Dio invece perdona, come Dio è di manica larga, dimentica i peccati, ricorda soltanto le buone azioni. Invece nella Parashah sembra che Dio dice no, non dimenticherò mai questa azione che voi avete fatto. La risposta ce la dà il grande Rabbi Levi Yitzchak di Bardichov, che era uno dei maestri più grandi della Hasidut. Lui era conosciuto come il difensore degli ebrei, colui che sempre trovava una scusa, un qualcosa, che vedeva ogni cosa in modo positivo per trovare positività e buon auspicio per le persone. Colui che amava le persone in un modo incondizionato, che appunto vedeva positivo in tutto. Lui dice così, dice, bisogna vedere due aspetti. Bisogna guardare le persone in due aspetti, fuori ma anche dentro nel loro intimo. Fuori quello che vedo, risultati, quello che fai. Esteriormente tu cosa vedi una persona? Le sue azioni, i risultati della sua vita, quello che fa, bene o male. Poi c'è un altro aspetto che lui dice, non guardare soltanto il fuori, guarda anche dentro. E dentro cosa vedi? Fatica e impegno. Molte volte una persona fatica e si impegna, ma non riesce ad arrivare lì dove lui vuole arrivare. Una persona si impegna a fare le mitzvot, si impegna a fare Shabbat, Kasher, quello che sia, ma non riesce ad arrivare a tutto. Allora, vuol dire che lui non ha fatto niente? No, la Torah dice, anche se non sei riuscito a fare tutta la mitzvah come volevi, ma io vedo il tuo impegno. Magari è la prima volta nella tua vita che ci provi a farlo e non sei riuscito perché magari il Shabbat è lungo, la prossima volta ce la farai un po' di più e un po' di più. La Torah non guarda soltanto il risultato finale, questo è quello che il Rabbi dice, non guardare soltanto l'esteriore, non guardare soltanto il risultato finale, guarda anche l'impegno che una persona ci ha messo, quanto tempo ha dedicato, quanto pensiero, quanto amore, va bene, magari non è riuscito al massimo, ma l'impegno c'era. Questo è un punto. Il secondo punto che il Rabbi dice, non paragonare mai due persone. Il risultato è, la domanda è, voglio controllarti o voglio avere un rapporto con te? Un padre verso i figli, un maestro verso i suoi alunni, un rabbi verso la sua comunità. Cosa vuole lui? Vuole controllare? Essere padrone sulla sua comunità o vuole avere un rapporto? E questa è la differenza. A volte ci sono persone veramente buone, d'animo, e tutto va liscio, tranquillo, ma se una persona viene da una buona famiglia, buona educazione, ma dà un calcio a tutto, tutto sembra molto più grave. Perché? Perché viene da una famiglia che gli hanno educato i valori, gli hanno insegnato i valori giusti. E se questa persona si allontana dai veri valori che la famiglia gli ha insegnato, è molto più grave di una persona che viene da una famiglia senza valori. E queste persone si sentono in difetto. Chi arriva da una buona famiglia, che ha avuto dei valori e si comporta male, così come chi arriva da una famiglia, dove i valori della Torah erano sempre vivi e lui invece si allontana da Torah, qualsiasi sia il caso, loro si sentono in difetto perché sono diversi dalla loro famiglia, si sentono addirittura a volte dei falliti perché non sono stati capaci di usufruire della loro educazione, della loro capacità. Non si può sempre giudicare in base ai risultati, e questo è quello che il Rabbi vuole insegnarci. Se tu guardi soltanto il risultato finale, non siamo tutti dei geni, non siamo tutti Einstein, non siamo tutti Sadikim, ognuno ha le sue tempistiche, le sue capacità, le sue difficoltà, i suoi eccetera. Lui arde per fare la cosa giusta, ma non ci è ancora arrivato. Allora cosa facciamo? Lo giudichiamo perché non è riuscito? No, guardiamo il suo buon intento. Perciò qua dice, non sempre bisogna giudicare in base ai risultati, bensì anche in base all'impegno e alle difficoltà. Se un bambino, per esempio, non riesce a stare composto e calmo in classe, quante volte abbiamo visto che ci sono in classe bambini che non riescono, hanno l'elettricità in corpo, non riescono a stare fermi. Cosa fai? Lo punisci? Gli dici, ah, tu oggi salti la merenda e non vai in giardino a giocare con i tuoi amici? No, al contrario. Non lo fai stare in classe, al contrario, gli dà la possibilità nella ricreazione di andare fuori a sfogarsi e così tornerà in classe, sarà più tranquillo e starà più calmo. Perciò non è che bisogna dare la possibilità alle persone di farsi capire. Perché tu sai che lui non è maleducato, semplicemente non riesce a stare fermo. Educare non vuol dire controllare. Questo è un grande sbaglio che tanti genitori fanno, tanti maestri fanno, tanti mariti o mogli fanno. Avere un rapporto, anche se tu sei il padre e lui il figlio, non è un tuo oggetto, non ti appartiene. Nessuno appartiene a nessuno, siamo tutti figli di Dio. Ok? Sì, abbiamo responsabilità verso un figlio, verso un alunno, ok. Ma anche lì dove tu hai una responsabilità, non vuol dire che lo devi controllare, non vuol dire che lui è un tuo oggetto che deve essere totalmente sottomesso a te. Assolutamente, la Torah non vuole questo. Certo, ci vuole disciplina, tutto quello che vuoi, la strada giusta, tutto bello e giusto, ma bisogna capire il challenge, le difficoltà delle persone. C'è una storia. In una scuola in America c'era un bambino, storia vera, un bambino che era l'incubo di tutti i maestri. E non ne potevano più. Faceva rumore, dava fastidio. Era invivibile. I maestri vanno a lamentarsi dal preside. Dicono: noi non riusciamo più, lui, per colpa sua, tutti gli altri ragazzi non riescono a seguire la lezione perché dà fastidio non soltanto a noi, ma anche ai suoi compagni. Il direttore, il preside, lo chiama e gli chiede: dimmi, quando è che hai mangiato una buona cena, un pasto caldo l'ultima volta in vita tua? E lui fa: beh, sono già 2 settimane che non faccio un pasto caldo. Il direttore gli dà dei soldi, dice: vai qui fuori, qui vicino c'è un buon ristorante, comprati quello che vuoi, primo, secondo, dolce, caramello, quello che vuoi, comprati, vieni qua, mangia e poi chiacchieriamo. Il ragazzo va, compra, mangia, si riempie. Dopo mangiato, perché il preside aveva capito che questo ragazzo qua ha dei problemi a monte, se lui in classe non riesce a stare fermo, silenzio e composto, è perché ha un problema a monte. Ha capito che lui ha dei problemi in casa, ha capito che tra i genitori, pian piano parlando con il ragazzo, ha capito che la situazione in casa non era delle migliori, lui non riceveva abbastanza amore, abbastanza cure, eccetera, eccetera. E il preside è stato abbastanza intelligente e scaltro da capire che il problema non è la fase finale, quella che noi vediamo. Il problema molte volte si nasconde dietro, dentro le persone. E ha capito che appunto il problema non era lui, ma era l'armonia della casa che non era delle migliori. Perciò lui si è messo nei suoi panni e l'ha capito. Poteva espellerlo, poteva mandarlo a casa, poteva mandarlo a lettera ai genitori, poteva fare tante cose, le cose più facili, no? Quando un ragazzo non va bene, una nota, un sgrida. Ma quello è troppo facile. Quello non risolve i problemi. Quello pulisce la tua coscienza come maestro. Ma hai risolto veramente il problema? No. Questo preside era speciale. Aveva capito. Perciò cosa fa? Capisce la situazione e continua a dargli ogni giorno cure, parla con i genitori finché è riuscito a migliorare un pochettino la situazione e anche il comportamento del ragazzo a scuola è diventato pian piano sempre migliore. Facile gridare e cacciare da scuola, ma bisogna capire le persone, rafforzare la potenzialità di ogni alunno, di ogni persona. E questo è il punto. Dice Rabbi Levitsky di Bardicho, ci sono casi di persone che soffrono e hanno difficoltà, ma proprio tramite le difficoltà queste persone si creano una nuova vita. Quando tutto va liscio, magari una persona non crea se stesso. Non rafforza, non migliora, tutto è normale, tutto va liscio secondo i canoni. Quando una persona ha una vita dura, ha difficoltà, qualsiasi sia, di qualsiasi genere, di qualsiasi natura sia questa difficoltà, ma le difficoltà che Hashem ci manda sono soltanto per il nostro bene. È vero, fa male in questo momento, la prova che mi stai mettendo è dura. Mi fa male, mi fa soffrire, mi fa quasi perdere la testa. C'è forse qualcosa di male che viene dal cielo? No, viene magari reinvestito che sembra qualcosa di male, ma in verità ogni cosa che viene dal cielo, anche la prova più difficile, è soltanto per il nostro bene. Perciò quando noi soffriamo, abbiamo una difficoltà nella vita, È semplicemente che tramite la difficoltà noi creiamo un nuovo aspetto di noi stessi, della nostra vita, un qualcosa che senza questa difficoltà magari non saremmo mai avuti. Le prove della vita cosa sono? Di farti capire quanto sei forte, come Abramo. Dio aveva bisogno di mettere alla prova Abramo, vai, uccidi tuo figlio. Dio non sapeva che Abramo era grandioso, certo che lo sapeva. Ma era Abramo che non lo sapeva. Per quanto Abramo poteva capire che lui era un tzaddik, ma non capiva in profondità quanto lui era tzaddik. Allora Dio ha dovuto fare un qualcosa, metterlo alla prova, per dimostrare ad Abramo, non a Dio, ad Abramo quanto lui era forte, che era pronto addirittura a sacrificare il proprio figlio, che ovviamente poi non è successo perché non era quello il vero intento di Dio. Perciò le difficoltà sono per noi, per il nostro bene, per farci capire quanta forza in realtà abbiamo dentro, magari nascosto in nostra profondità. Ma quando abbiamo una prova e combattiamo contro questa prova, allora ci accorgiamo, wow, non sapevo di avere queste doti, queste qualità, queste forze che erano racchiuse dentro di me. Perciò le difficoltà vengono a spronarci. Vengono a farci capire in realtà quanto forza interno noi abbiamo. Perciò quando vedi queste persone che cadono, che si rialzano e che si compongono e che lottano, riesci veramente ad apprezzarli per il loro sforzo. Dio guarda lo sforzo, non guarda dove loro arrivano. Ricordiamoci, quando vedi una persona, non guardare il suo esteriore, come si comporta, come cammina, come si veste, come parla. Tutti hanno una battaglia interiore, tu non lo sai, tu non lo vedi. Cosa ne sappiamo noi cosa succede nella casa degli altri? Magari vediamo marito e moglie che escono felici, contenti, vanno a matrimonio, belli e eleganti, felici, contenti. Magari 5 minuti prima si sono sbranati a casa e tu invece li vedi sorridente. O altre mille situazioni simili. Non possiamo mai capire la difficoltà di una persona. Quando vedi una persona, non giudicarlo. Amalo, aiutalo, perché lui sta combattendo una battaglia interiore che tu non sai. Ma questo per ognuno, eh? Ogni persona che tu vedi ha un qualcosa dentro, ha una piccola battaglia. A volte piccola, a volte grande. Tutti abbiamo una battaglia, tutti abbiamo problematiche, sofferenze, difficoltà nella vita. Dobbiamo capire le persone. Tornando a tutto il discorso, siamo usciti per poi rientrare. Quando gli ebrei erano ai piedi del monte Sinai e hanno accettato la Torah, hanno detto la famosa frase Naaseh v'nishma. Non vogliamo sapere, Hashem, cosa ci proponi. Accettiamo la Torah a scatola chiusa. Non hanno chiesto come le altre nazioni cosa dobbiamo fare. Hanno detto, Hashem, tu ci dai la Torah? Ci fidiamo di te. Non vogliamo sapere cosa dobbiamo fare. Poi studieremo, capiremo. Accettiamo. Ci proponi, ci fidiamo, accettiamo. Però presto la vena ribelle degli ebrei è venuta fuori. Fino a che hanno fatto idolatria, però poi si sono pentiti, hanno fatto teshuvah. Dice Hashem, non si può prendere per scontato e sottinteso che hanno accettato la Torah. Dice Hashem, non è normale. Accettare la Torah non è una cosa scontata. Infatti, 69 nazioni non l'hanno accettata e la 70ª, cioè noi l'abbiamo accettata, perciò non è accettare la Torah è una grande cosa. Dio dice, nessuno di quelli, perché gli ebrei l'hanno, Dio ha proposto prima a tutte le altre nazioni e poi per ultimo agli ebrei. E tutti hanno detto no, non accettiamo perché non uccidere, non rubare, ognuno diceva no, noi non possiamo. Se tutte l'hanno schivata, non hanno accettato la Torah, e gli ebrei sì, Dio dice, Io non lo prendo per scontato. Io capisco le difficoltà della città della Torah. Perché subito hanno tradito? È vero, hanno subito tradito dopo 40 giorni, però poi di nuovo hanno fatto Teshuvah. Ma qui fa vedere che hanno scelto e hanno accettato la Torah non perché non avevano altra scelta. Potevano dire di no come gli altri, ma non vogliamo, grazie. Loro hanno detto sì, la vogliamo, accettiamo. Non perché non c'era una scelta, o solo perché erano discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, no. Proprio perché poi sono caduti in basso, dimostra che non sono dei robot che fanno le cose in modo automatico. Quando gli ebrei hanno accettato, non era una cosa automatica. Sì, dai, ok, vai. L'accettiamo, la prendiamo. No, l'hanno accettata per profondo amore a Dio, perché credevano in Hashem. Era ponderato quel Naaseh v'nishma, daccela, era molto ponderato. Non era una cosa automatica. Erano persone che avevano sofferto per 200 anni in Egitto, schiavi, eppure hanno scelto e accettato il giogo di Hashem. Erano già usciti. Dio non ha detto in Egitto: sapete cosa? Se voi fate i bravi e accettate la mia Torah, allora vi salvo. No, non era questo. Allora potrei dire: vabbè, l'hanno fatto soltanto per convenienza. Non era questo il caso. Dio prima li ha liberati, li ha fatti uscire, poi gli ha proposto la Torah e l'hanno accettata quando potevano benissimo dire: no, grazie Hashem, non fa per noi. Perciò quando loro hanno accettato il gioco da Hashem, è vero, anche se poi dopo hanno peccato, ma peccare fa parte dell'essere umano. Gli angeli non peccano perché non hanno la capacità di peccare. L'umano ha la libera scelta. Perciò Hashem sapeva che, anche se gli ebrei accettavano la Torah, sapeva che umanamente si può peccare. Infatti, perché c'è la mitzvah di Teshuvah? Perché c'è il ripentimento? Perché Dio sa che c'è il peccato. È tutto già nella conoscenza di Hashem. Fa parte dell'essere umano. Ora capiamo quello che il Talmud ci dice. Il peccato lo dimentico perché io li capisco. Quando abbiamo parlato di quella storia che può una madre dimenticare un figlio, dice: anche se una madre, che non è naturale, può non avere pietà per il figlio in grembo, Dio non è così. Dio non dimentica. Dio dice: io posso dimenticare i vostri peccati, ma non dimentico le vostre buone azioni. Io non dimentico che quando nessuno aveva accettato la mia legge, me stesso sarebbe. Tutti mi hanno detto: no, non ti vogliamo. Io non dimentico che voi ebrei mi avete accettato, eppure non sapevate niente di quello che io volevo chiedervi. Avete accettato per me. Quando tu ami una persona, poi accetti tutto di lui, anche le cose che non conosci, come in un matrimonio, no? È vero, due persone si conoscono, quanto già puoi conoscere una persona? Non conosci tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Col tempo poi li scopri, sia i pregi che i difetti. Ma perché non vai via da questa persona? Perché non lo cacci via? Perché anche se trovi diversi difetti, è nullo davanti all'amore che tu hai per lui. Tu accetti la persona perché lo ami, perché lo apprezzi. Perciò anche se vengono fuori dopo delle cose che tu non conosci, ma chi se ne importa? Io ti amo. Ognuno ha dei difetti, ha delle mancanze, ha delle problematiche. Questo è quello che Hashem dice: io non dimentico quando tutte le nazioni mi hanno dato il due di picche, come si suol dire, non mi hanno accettato e voi sì, io questo me lo ricorderò a vita, che mi avete accettato, che poi avete sbagliato, tradito le mie aspettative, fatto il vitello d'oro. Fa parte dell'essere umano, ma non vuol dire che voi vi siete pentiti di avermi accettato, e questo è il punto. Gli ebrei quando hanno fatto quel peccato era un peccato, ma non hanno detto non vogliamo più Dio, ecco, no, no. È stata una serie di sbagli, di coincidenze, di questo e quest'altro che sono arrivati a fare quello. Ma all'inizio loro non volevano tradire Dio, volevano avere, hanno pensato che Mosè è morto, volevano avere un'altra guida. È uscito fuori un vitello, una lunga storia. Non stiamo qui a ripetere le lezioni che abbiamo fatto per diversi mesi. Perciò in realtà gli ebrei all'inizio non volevano scambiare Dio con un vitello d'oro inanimato. È successo. È quello che qua tiene il cordone ombelicale, il matrimonio ancora vivo. È stato uno sbaglio. Non ha detto non vogliamo più Dio. Perciò qua dice il Talmud, il peccato è quella cosa che io dimentico. Perché? Perché capisco che era uno sbaglio e tutti gli umani possono sbagliare. Ma quando penso al Sinai, alla loro promessa, ricordo il loro vero valore. Questo non lo dimentico. Dimentico gli sbagli, ma non dimentico la loro di dare se stessi a me. Ripeto, potevano dire anche loro come gli altri: no, grazie, non vogliamo. E questo è quello che la Torah ci dice, che Hashem sempre ricorda. Abbiamo detto qua: mi ricorderò in eterno, non il peccato. Mi ricorderò in eterno che voi mi avete scelto, che voi mi avete accettato, che a voi avete fatto spazio nel vostro cuore per me. Veshachanti betocham, voglio vivere in mezzo a voi, era questo quello che gli ebrei hanno fatto. Perciò qua vediamo che in realtà non c'è una differenza tra quello che la Torah scrive e tutto quello che il Talmud e i maestri dicono. È un modo di capire. Dio dice: il fatto che io non dimentico, è vero, abbiamo detto che Dio spalma il peccato, perché il peccato in realtà, apriamo e chiudiamo una parentesi, quando una persona viene punita da Dio, non è per il suo male, è semplicemente per il suo bene. Attenzione, nell'ebraismo la punizione è per alleviare il dolore di una persona, sembra un controsenso. Quando una persona vive 120 anni in questo mondo e poi va nel mondo a venire, di là lui deve arrivare pulito. Se una persona va di là con tutto il bagaglio dei peccati che lui ha fatto, va macchiato dei peccati, non va bene. Perciò quando una persona subisce delle problematiche in questa vita, viene punito in questa vita, in realtà è perché la punizione è per lui una sorta di pulire, raffinare la sua anima. Perciò è un favore che Dio fa per farci arrivare di là smacchiati dai nostri peccati. La punizione non è una cosa negativa. La punizione è un regalo che Dio ti fa. Certo, se tu non fai peccati, non hai macchie, non hai bisogno di soffrire. Ma ricordiamoci questo, le punizioni non sono una vendetta divina, ma al contrario sono una sorta di dono che Dio ci fa per pulire la nostra anima, per arrivare dal di là puliti e candidi. Per quello che ha detto: non pulisco, non vi pulisco subito, pulisco pian piano. E questo è quello che dice. Questo è già simbolo di amore. Non dimentico, non perché voglio punirvi a tutti i costi, perché voglio raffinarvi, voglio smacchiare la vostra anima. Ma quello che dice che non dimenticherò è questo: non dimenticherò che voi mi avete accettato. Ricorderò in eterno che voi non avete detto no, grazie, non vogliamo. Avete peccato, va bene, ma a priori mi avete anche accettato. Storia. In una famiglia hassidica, uno dei figli a un certo punto va dal padre. E dice: papà, voglio dirti che tu mi hai insegnato tutto, non hai mi ha insegnato tutto quello che devo fare. Ma mi sento che questo mondo religioso non fa per me. E io voglio che tu lo senti da me e non dagli altri. Io non voglio più fare le mitzvot, non voglio più vivere in modo ebraico. Non fa per me, non mi sento. Papà non dice niente. Però vede che il figlio, anziché, aveva detto andrà via di casa, andrà a vivere da solo, continua a rimanere lì. La mattina lo vede al tempio puntuale, lo vede che studia, lo vede che mangia kasher. Non capisce. Lui mi aveva detto che voleva lasciare tutto, ma io vedo che lui sta continuando. E qualche giorno papà era un po' confuso. Un giorno il padre gli chiede, dice, ma figlio mio, io voglio sei bravissimo, voglio complimentarmi con te. Stai facendo tutte le mitzvot. Fai questo, quest'altro, studi, preghi, fai Shabbat. Bravo! E il figlio dice, ah, adesso te ne accorgi, eh? Finora mi rimproveravi solo di quello che non faccio. Quando non facevo qualcosa eri subito lì a dire, ah, perché non hai fatto questo? Non mi hai mai apprezzato, non mi hai mai dato un complimento, non vedevi forse le cose che io facevo, non mi hai apprezzato per quello che facevo, quello che ero. Adesso che io ti ho minacciato, in verità era una bugia, papà. Io non volevo lasciare, volevo attirare la tua attenzione. E questo è il punto. E questa è la differenza tra controllare piuttosto che avere una relazione. Questo padre voleva controllare il figlio, vedeva soltanto le cose brutte, le cose belle, è ovvio che deve farle, invece no. Avere una relazione è tutta un'altra cosa. Hashem dice di se stesso, il mio sbaglio, Dio può dire di se stesso, è di avervi preso per scontato. E quando Hashem dice che non dimentica, non intende non dimentica il peccato, bensì non dimentica che siamo umani, che siamo limitati, non come questo padre che vede un figlio come un robot e si accorge delle belle cose che fa soltanto quando lo minaccia di andarsene via. Questo non è un rapporto, questo è un controllo. Dio dice, io capisco che siete umani, siete limitati, non siamo perfetti, abbiamo Yetzer hara, ognuno di noi ha del male, ha delle difficoltà dentro che ci vogliono bloccare, eppure mi avete scelto, non come dei robot, mi avete scelto perché credevate in me. Questo è quello che Dio dice, io non dimentico. Così anche noi con noi stessi. Quando facciamo una buona cosa, non prendiamola per scontato. Una persona fa una buona cosa. Tuo figlio, tua moglie, chiunque sia accanto a te, tuo marito, specialmente tuo marito, quando fa una buona cosa, non prendiamola per scontato perché non lo è. Non è scontato fare il bene. Non è scontato fare il bene. Anzi, è più scontato fare un peccato. Secondo la natura umana, che noi siamo animali, è una natura animalesca che noi abbiamo, un animale non ha un intelletto. Che fa. E noi abbiamo anche uno spirito animale dentro di noi. È vero, abbiamo anche la parte divina che deve contrastare l'animale che c'è in noi. Ma di natura noi cosa siamo? Siamo come un toro che non vuole avere dei filtri, non vuole avere niente addosso, vuole fare quello che vuole. Perciò la natura umana è di peccare. La natura umana è faccio quello che mi va. La natura umana è non voglio avere regole. Questa è la natura umana. Perciò non deve essere scontato ogni buona cosa che noi facciamo. Quando facciamo una mitzvah dobbiamo celebrare questa mitzvah, essere orgogliosi di noi stessi, dire wow, che bravo che sono. Io oggi potevo benissimo non mettere tefillin, nessuno mi avrebbe detto niente. Eppure l'ho fatto. Ho scelto di farlo perché capisco che è una cosa giusta, capisco che Dio diventa felice di me. Avevo voglia? Zero. Avevo il tempo? Sotto zero. Ma ho trovato il tempo, ho trovato il desiderio. Perché? Perché so che Hashem è contento. Credetemi, chi fa le mitzvot non le fa, non per forza le fa perché le capisce, perché le ama. Non è questa la nostra natura. Chi fa le mitzvot è perché capisce che è giusto, capisce che Dio è contento e poi ovviamente impara anche ad amarle, ovviamente. Ma non prendiamo per scontato le buone azioni come quel papà. Beh, era tutto scontato, era tutto obbligato che il figlio facesse, fin quando ha minacciato di andarsene. Perciò, quando fai una mitzvah, sii orgoglioso di te stesso. Quando ricordo il Sinai, dice Hashem, ricordo anche il vitello d'oro. Quando ricordo il Sinai, che mi avete accettato, ricordo anche il vitello d'oro. Per ricordare qualcosa di grandioso, cioè, nonostante che voi avete Yetzer Hara, vi siete affaticati e avete accettato Hashem. Vedete? Nello sbaglio, Dio vede il nostro bene, nel sbaglio del vitello d'oro, Dio dice, alt, hanno fatto un vitello d'oro, è vero, ma 40 giorni fa non mi hanno mica accettato. Hanno sbagliato, è normale sbagliare. Ma mi hanno accettato. Se non mi avessero accettato a priori, lo ripeto per la terza volta, se gli ebrei avessero detto no, grazie, non fa per noi, amici come prima, lì sarebbe stato il vero tradimento. Non accettare è Dio che ti propone un regalo. Ma gli ebrei hanno accettato. Però hanno anche sbagliato, però poi hanno fatto teshuva. Questo è quello che Dio dice. Ricordo quando vedo il Sinai, proprio lì vedo anche il vitello d'oro. Come? Sì, perché senza il Sinai non ci sarebbe stata la gravità del vitello d'oro. Se voi non aveste accettato la Torah, potevate fare il vitello d'oro. Chi non ha ricevuto i 10 comandamenti può fare idolatria. Oggi no, ovviamente è tutta una lunga storia, siete perciò di Noè, ma quando Dio vede che lo sbaglio è dovuto a una buona azione, a avere accettato Dio, dice ok, avete accettato, avete dimenticato, avete sbagliato, avete rimesso a posto. La vita è questo, sporcare, lavare, lavare, sporcare. È umano. Perciò nello sbaglio Hashem vede il nostro bene. Voglio concludere con un piccolo idea. Quando Mosè è salito sul Sinai, c'è scritto che 40 giorni e 40 notti Mosè non ha mangiato, non ha bevuto, non ha dormito, era come se non fosse più umano. Chiedono ai maestri, com'è possibile che un umano possa non mangiare, non dormire, non bere? Lui dice, perché in quei 40 giorni dov'era Mosè? Era davanti a Dio, era al cospetto di Hashem. Quando tu sei davanti ad Hashem, al livello di Mosè che capisci Dio, come fai a pensare di mangiare, bere, dormire? Sei davanti a Dio. Non è che si sforzava, non aveva il bisogno, era talmente elevato che non sentiva fame, sete e sonno, stanchezza, non c'era, perché era davanti a cotanta luce divina. Quando sei felice non pensi, non ti fa male il piede. Poi il momento che finisce la tua felicità ti ricordi che ti fa male il piede. Questo era Mosè in quel momento. L'insegnamento è qua, che Mosè era così connesso con l'alto, che tutto quello che era in basso, fame, sete, stanchezza, non lo toccava. Questo Questo è l'insegnamento. Quando sei connesso con l'alto, non cadi in basso. Se tu vuoi vivere soltanto in questo mondo terrestre e godere delle cose del mondo, sei impregnato nel mondo, perciò puoi cadere in basso. Ma se tu sei in questo mondo, però sei connesso con i mondi superiori, vivi, lavori, però tu vuoi essere sempre connesso con Dio, c'è un'ancora che ti tiene. Chi è connesso con l'alto non cade mai in basso. Mosè, finché era in alto, non mangiava, non beveva. Poi quando è tornato giù sul monte Sinai, giù è sceso, è tornato il Mosè di prima, allora sì che mangiava, beveva. Vuol dire che la forza che noi abbiamo è questa. Se vogliamo galleggiare sopra i problemi, sopra le difficoltà, sopra alle sofferenze, ricordiamoci, connettiti con l'alto, prendi Hashem forte, aggrappati a Dio e stai sicuro che non cadrai in basso. Stai sicuro che le difficoltà del mondo non ti toccheranno. Salute, sostentamento, amore. Se sei veramente aggrappato a Dio, i problemi rimangono, ma tu non ne soffri. Perché le accetti in un modo diverso, capisci che è tutto un disegno di Hashem. Pensateci a questo, è una cosa molto profonda. Possa Hashem benedirci a capire quanto siamo importanti. Il peccato più grande, sapete qual è? Non è idolatria, non è mangiare cose proibite. Il peccato più grande che un ebreo possa fare, una persona possa fare, è non credere in se stesso. Non capire il proprio valore. Questo è il peccato più grande. Peggio di idolatria. Perché se tu capisci il tuo vero valore, non riesci a peccare. Perché è una persona come me che ha un valore, come faccio a peccare? Se tu capisci il tuo vero valore, non diventi triste, non perdi speranza. Perché sai quello che vali. Il peccato, ricordatevi, il peccato più grande di una persona è non capire il proprio valore e non capire quanto in realtà siamo vicini e importanti per Hashem. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione per poter dare forza e coraggio a qualcuno di capire quanto siamo importanti. Dov'è? Eccolo qua. Rak Tov. Shabbat Shalom a tutti.